E stasera il Signore ha deciso di guarirmi.
Alla fine, le persone che sono in questa condizione, per favore non ve ne andate, che alla fine noi pregheremo, ok? Crederemo in Dio per un miracolo. Abbiamo visto e stiamo vedendo continuamente miracoli straordinari attraverso la fede nella potenza di Dio. Quello che vogliamo dirvi è che quando Dio guarisce qualcuno non lo fa per dimostrare la sua potenza, Dio lo fa per dimostrare il suo amore. Questo è straordinario. Lui ha mostrato la sua potenza, dice la Bibbia, nella creazione. Ma quando lui guarisce qualcuno, per la dimostrazione dell'amore di Dio. Quando qualcuno realizza la potenza della guarigione, oh, gloria a Dio. Aprite la vostra Bibbia. Puoi continuare, yes. Voglio ringraziare i fratelli che sono venuti da Milano, i fratelli brasiliani, Elias, Carlos ed Elielson. Grazie per il vostro apporto. Grazie. Elias e Carlos in maniera particolare sono proprio dei ministri di Dio, loro. Carlos, pastore una chiesa a Milano, una chiesa a Brescia, e Elias è un ministro che lavora molto nella lode, ma è un ottimo predicatore della parola di Dio, un ministro straordinario con un cuore meraviglioso. È tutto cioccolato questa ragazza. È un pezzo di cioccolato proprio. È dolce, dolce. E Elielson pure per il basso. Sono persone fantastiche, con un cuore straordinario, e voglio dirvi che sono onorato e privilegiato di poter lavorare al vostro fianco. Veramente. Alleluia. Ma se gli fai il primo piano non si vede perché è tutto buio. Alleluia. Prendete la lettera agli Ebrei, al capitolo 1. Non so dove andremo, sento soltanto il Signore ha detto parti di qui e ti mostrerò dopo. So che ci sono, credo che ci sono persone che sono qui per la prima volta, potete alzare la vostra mano se siete qui per la prima volta. Dio vi benedica, vogliamo darvi un caloroso benvenuto questa sera. Bello vedervi. Volevamo dirvi anche che, non so quanti sanno, ma c'è pure la tenda di Cristo alla risposta a Torino. E incoraggiamo i nostri fratelli della tenda, andiamoli a trovare, faremo sicuramente un grande servizio a Dio, un grande incoraggiamento per loro. Ok? Quindi sarebbe bello andare a trovare. Non so se domani quando hanno le riunioni, di mattina, di pomeriggio? Solo la sera? Tutte le sere alle 20? Tutte le sere tutte le sere alle ore 20 fino al 28 di giugno. Ok, il 28 di giugno. Se domani mattina siete sfacinati, cioè nel senso che siete schifarati, cioè nel senso che non avete impegni, noi avremo una riunione in via del Martinetto. Via del Martinetto numero 7 alle 10.30 se non sbaglio, ok? Quindi se siete liberi vi fa piacere, domani mattina avremo un'altra riunione in una comunità locale e domani pomeriggio alle 16.30 avremo l'altra sessione qua della conferenza e la chiusura alle ore 20, ok? Senza sosta. Ebrei capitolo 1, versetti da 1 in poi. Alleluia. Ebrei 1.1. Dio, dopo aver anticamente parlato molte volte in svariati modi ai padri per mezzo dei profeti, in questi ultimi giorni ha parlato a noi per mezzo di suo figlio, che egli ha costituito erede di tutte le cose, per mezzo del quale ha anche fatto l'universo. Egli, Gesù, che è lo splendore della sua gloria e l'impronta della sua essenza, e che sostiene tutte le cose con la parola della sua potenza. Dopo aver egli stesso compiuto l'espiazione dei nostri peccati, si è posto a sedere alla destra della maestà nell'alto dei cieli, ed è diventato tanto superiore agli angeli quanto più eccellente del loro è il nome che ha ereditato. Il versetto 3 dice che egli è lo splendore della sua gloria, l'impronta della sua essenza, ed egli sostiene tutte le cose con la potenza della sua parola. Egli sostiene tutte le cose con la potenza della sua parola. Abbiamo studiato oggi pomeriggio, ieri sera, vi ricordate, abbiamo parlato della potenza della dichiarare la parola di Dio. Quanto è importante che noi cambiamo il nostro modo di pensare. Ieri sera abbiamo parlato del fatto che le nostre armi, anche se noi camminiamo nella carne, le nostre armi non sono carnali, ma sono potenti nel cospetto di Dio per distruggere ogni fortezza, per abbattere ogni argomentazione e ogni altezza che si eleva al di sopra della conoscenza di Cristo, e rendiamo sottomesso, dice Paolo, ogni pensiero all'obbedienza di Cristo. Noi dobbiamo imparare a pensare bene. Non sto parlando di pensare positivo, sto parlando di pensare i pensieri di Dio. Dio dice: io conosco i pensieri che ho per voi, sono pensieri di pace e non di male, per darvi un futuro e una speranza. In Isaia 55 è scritto: i vostri pensieri non sono i miei pensieri, né le vostre vie sono le mie vie. Perché i miei pensieri sono più alti dei vostri pensieri e le mie vie sono più alte delle vostre vie. Chissà perché quando noi pensiamo alla volontà di Dio, noi pensiamo sempre che sia la più brutta. Ti capita qualcosa? E che ci vuoi fare? La volontà del Signore. Che ci vuoi fare? A portare la croce. E noi pensiamo sempre che tra due strade, la più brutta, la più scomoda, la più stretta, la più sfigata sia quella del Signore. Mentre Paolo dice una cosa straordinaria, Paolo dice: la volontà di Dio per voi è buona, accettevole e perfetta. Dio vuole che tu stia bene, che sia in buona salute, che tu sia prospero e che tu sia uno strumento nelle sue mani per manifestare la sua gloria. Questa è la volontà di Dio per te. Questa è la volontà di Dio per ognuno di noi. E noi dobbiamo imparare a parlare e a dichiarare la parola di Dio. Gesù sostiene tutto il mondo con la parola della sua potenza. È lo stesso principio del quale parlavamo ieri. Dio che è spirito crea le cose materiali. Dio che è spirito crea le cose dal nulla. E quando noi vogliamo avere a che fare con qualcosa, vogliamo risolvere un problema, non realizziamo il fatto che quel problema è la conseguenza di qualcosa che sta succedendo nello spirito. E per andare a risolvere il problema, non dobbiamo risolvere il problema. Dobbiamo andarlo a trattare alla sua origine e alla sua sorgente. Noi oggi stiamo raccogliendo ciò che abbiamo seminato con le nostre parole. La Bibbia dice: morte e vita sono il potere della lingua. Andiamolo a leggere, Proverbi. Morte e vita sono in potere della lingua. Versetto, capitolo 18. Guardate che bello questo verso, il versetto 20 e il versetto 21. Il versetto 22 lo dedichiamo a tutti i ragazzi che si devono sposare. Leggiamo prima il 22. Chi ha trovato moglie ha trovato una buona cosa e ha ottenuto un favore dall'Eterno. Questa era per i ragazzi, ok? Versetto 20 e 21. L'uomo sazia il ventre con il frutto della sua bocca. Egli si sazia con il prodotto delle sue labbra. Morte e vita sono in potere della lingua, e quelli che la amano ne mangeranno i frutti. Rileggiamo un attimo il versetto 20. È scioccante quello che è scritto, eh? L'uomo sazia il ventre col frutto del suo lavoro. No. L'uomo sazia il ventre con l'eredità che gli ha lasciato lo zio dell'America. No. L'uomo sazia il ventre andando a rubare a tutti gli altri. No. L'uomo sazia il ventre con il frutto della sua bocca, ed egli si sazia con il prodotto delle sue labbra, perché morte e vita sono in potere della lingua. Vi ricordate la donna dal flusso di sangue? Quando andò da Gesù, soffriva da 12 anni, aveva speso tutti i suoi soldi, era andata da tutti i medici, e quando, dice la Bibbia, sentì che Gesù stava arrivando nella sua città, sentì, venne a sapere che Gesù stava arrivando nel suo villaggio, gli fece forza, uscì fuori di casa, era impura, secondo la legge di Mosè lei non poteva toccare nessuno, doveva stare lontano dagli altri, doveva stare isolata. Pensate, 12 anni in questa condizione, peggio di una lebbra, non solo malata, ma addirittura arrivata alla povertà, essendosi fidata dei medici che non sono riusciti a risolvere il suo problema. Ma lei disse: se soltanto tocco il lembo della sua veste, io sarò guarita. Sapete cosa ha fatto questa donna? Ha lanciato le sue parole lì dove era Gesù, e quando è arrivata ha ottenuto quello che stava dichiarando: se soltanto tocco il lembo della sua veste, io sarò guarita. E quando toccò il lembo della veste di Gesù, dice la Bibbia che una potenza uscì da lui, e quel flusso di sangue stagnò. E quando Gesù si girò e disse: chi mi ha toccato? I suoi discepoli disse: Signore, ci sono migliaia di persone qui attorno a te. Gesù ha detto: no, qualcuno mi ha toccato con fede. Questa donna si presentò davanti a lui e gli dice la Bibbia, gli raccontò tutta la verità. E cosa gli rispose Gesù? Donna, la tua fede ti ha guarito. Dì alla persona accanto a te: la tua fede fa la differenza. È la tua fede, non la fede degli altri, è la tua fede che fa la differenza. Ma la cosa più scioccante, sapete qual è? Che Gesù non stava per guarire questa donna. Marco capitolo 5, dice la Bibbia che Gesù, sceso dalla barca, gli si fece incontro un uomo, il capo della sinagoga, di nome Jairo. Marco 5, versetto 22. Il quale, vedutolo, gli si gettò ai piedi e lo pregò con molta insistenza, pensate all'urgenza di questo padre, lo pregò con molta insistenza dicendo: la mia figliola è agli estremi, vieni a imporle le mani affinché sia guarita. E cosa è successo? La Bibbia dice: egli se ne andò con lui, e una grande folla lo seguiva, egli si stringeva attorno. Jairo aveva fretta, aveva bisogno che Gesù venisse urgentemente a casa sua, perché sua figlia stava per morire. Ha detto: se tu vieni a imporre le mani, mia figlia sarà guarita. Fai in fretta, fai veloce, perché mia figlia non ha più abbastanza tempo. E mentre Gesù va, una donna dal flusso di sangue tocca il lembo della sua veste e viene guarita. E Gesù si ferma. Pensate a Jairo un attimo: Signore, non ti fermare, continua a camminare. Gesù ha detto: no, un attimo, qualcuno mi ha toccato. Signore, tutti ti toccano qui, Sei stretto dalla folla? No. Io ho sentito una virtù che è uscita da me, ha detto Gesù. Chi mi ha toccato? E dice qua al versetto 32, egli guardava intorno per vedere colei che aveva fatto ciò. Allora la donna, paurosa e tremante, sapendo quanto era avvenuto in lei, venne, gli si gettò ai piedi e gli raccontò tutta la verità. Pensate a Jairo in questo momento. Signore, io ti ho chiesto di venire a casa mia, mia figlia sta morendo, ma se tu gli imponi le mani, mia figlia sarà guarita. Gesù ha detto, questa donna si prostra sui piedi e piangendo gli racconta tutta la sua vita. Pensate a Jairo, aveva una figlia che stava morendo in casa. La donna racconta tutta la sua storia. E al versetto 34, ma egli le disse, figliola, la tua fede ti ha guarito, vai in pace e sii guarita dal tuo male. Mentre egli stava ancora parlando, vennero alcuni della casa del capo della sinagoga dicendo, tua figlia è morta. Perché importuni ancora il maestro? Pensate a Jairo, come si sentiva in quel momento. Ha detto, tutta colpa di quella donna. Credo che sia legittimo pensare una cosa del genere, no? Perché ti sei fermato, Gesù? Perché le hai dato ascolto? Potevo venire dopo a essere guarita. Tu dovevi venire prima a casa mia a guarire mia figlia. Quando noi abbiamo un problema, noi non riusciamo a vedere più i problemi degli altri. Non riusciamo più a soffrire le sofferenze degli altri, perché abbiamo la nostra. E vogliamo che Dio sia concentrato tutto intorno a noi, tipo Vodafone, tutto intorno a te. Tua figlia è morta, vennero a dire a Jairo. Tua figlia è morta. Non importunare più il maestro. Non so se c'è qualcuno che questa sera sta pensando la stessa cosa. Persone che dicono, ma perché scomodare il Signore per un mal di testa? Con tutti i problemi che ci sono al terzo mondo, ora Dio si prende cura della cambiale che devo pagare? E la Bibbia dice qua al versetto 36, che Gesù appena intese ciò che si diceva, disse al capo della sinagoga, non temere, soltanto credi. Oh, dillo alla persona accanto a te per favore, non temere. Diglielo, non te, diglielo con fede, non temere, credi soltanto. Non temere, credi soltanto. Non temere, credi soltanto. Qualunque sia la situazione che stai attraversando, non temere, soltanto abbi fede. E mantieniti confessando la parola di Dio nella tua vita. Ebrei capitolo 4. Guardate cosa c'è scritto qua. Ebrei capitolo 4. Versetto 15 e 16. Dal versetto 14, dai. Ebrei 4:14, avendo dunque un gran sommo sacerdote che è passato attraverso i cieli, Gesù il Figlio di Dio, riteniamo fermamente la nostra confessione di fede. Infatti noi non abbiamo un sommo sacerdote che non possa simpatizzare con le nostre infermità. In realtà questa traduzione è sbagliata, perché nel testo greco non dice infermità, dice debolezze. Il greco è asteneia. Debolezze. Non abbiamo un sommo sacerdote che non possa simpatizzare con le nostre debolezze, ma uno che è stato tentato in ogni cosa come noi, senza però commettere peccato. Accostiamoci dunque con piena fiducia al trono della grazia, affinché otteniamo misericordia, troviamo grazia per ricevere aiuto al momento opportuno. Guardate quante cose riceviamo quando noi cominciamo a credere. Riceviamo misericordia, grazia e aiuto. Chi è che non avrebbe bisogno di queste tre cose nella propria vita? Oggi pomeriggio parlavamo proprio di questo. Il Vangelo è la buona notizia ed è talmente bella che a volte è troppo difficile da crederci. Accostiamoci dunque con piena fiducia al trono della grazia affinché otteniamo misericordia, troviamo grazia e riceviamo aiuto al momento opportuno. Cos'è la misericordia? Cos'è la grazia? Quali sono queste caratteristiche meravigliose? La grazia sappiamo cos'è. È il dono immeritato di Dio, il favore immeritato di Dio, è ciò che Dio ci dà e che noi non meritiamo. Non l'abbiamo meritato, non lo meritiamo ora e non lo meriteremo mai. A volte noi trattiamo la salvezza e le cose di Dio in questo modo. Sì, Dio ce le ha date per grazia, però o per mantenerle, quanto dobbiamo sudare? È come se Dio ci desse qualcosa a scadenza che la dobbiamo portare lungo da consumarsi preferibilmente entro il. Noi pensiamo che la salvezza sia così, sia qualcosa a scadenza, come se Dio abbia detto ti ho perdonato fino a ieri, da oggi in poi problema tuo, eh? La grazia è ciò che Dio ci dà, la misericordia invece è esattamente l'opposto, è quello che Dio non ci dà e che noi meriteremo. Salmo 103, versetto 10, egli non ci tratta come meritano i nostri peccati e non ci castiga in base alle nostre colpe. Quanti sono contenti per la misericordia di Dio? Quanti sono contenti che Dio non ci tratta come meritiamo? Questa è la misericordia, Dio non ci tratta come meritiamo, ma ci tratta come non meritiamo. E quando noi ci accostiamo al trono della grazia, noi otteniamo misericordia ancora. Ancora. E ancora. E Giacomo dice la misericordia trionfa sul giudizio. Alleluia. La misericordia trionfa sempre sul giudizio. Otteniamo misericordia, troviamo grazia e riceviamo aiuto al momento opportuno. Ma la Bibbia dice, credilo che è così. Guardate cosa è scritto in Seconda Corinzi. Al capitolo 4. Domani parleremo in maniera particolare dell'autorità del credente. Parleremo in maniera particolare dell'autorità che abbiamo sui demoni, sul diavolo e su come dobbiamo agire in fede anche per la salvezza dei nostri cari. Domani insegneremo qualcosa di molto specifico e andremo a scardinare delle fortezze mentali che sono state create dalla Chiesa evangelica. Quanti sono contenti che Dio non è evangelico? E non è neanche pentecostale. Alleluia. Dio non è cattolico e non è evangelico. E Dio è Dio. E noi no. Alleluia. Seconda Corinzi, capitolo 4. Il versetto 13. Ma pure, avendo noi lo stesso spirito di fede, come sta scritto, io ho creduto, perciò ho parlato, anche noi crediamo e perciò parliamo. La Bibbia parla dello spirito di fede. Ora bisogna stare attenti quando si parla di spiriti, perché non bisogna fare confusione. Alcune volte noi confondiamo, ad esempio, Dio non ci ha dato lo spirito di paura, ma di amore, di forza e di disciplina. Di che spirito sta parlando là? Eh? Quando la Bibbia parla dello spirito della fede, dello spirito d'amore, di forza, dello spirito di disciplina, la parola spirito non deve essere confusa con quello che noi intendiamo a volte, cioè gli spiriti. Dio è spirito. Poi la Bibbia dice che ci sono degli spiriti che sono angeli, sono spiriti che sono demoni. Poi noi siamo spiriti. Lui è il padre degli spiriti, dice la Bibbia. Noi siamo spirito, abbiamo un'anima e viviamo all'interno di una, di un sarcofago. Viviamo all'interno di una cassa. Questa cassa contiene il nostro vero io. La nostra cassa è il nostro corpo, è la carnazza, che un giorno andrà alla polvere e andrà ai morti, diventeremo concime, cibo per i vermi. Alleluia. Con tutte le diete, le depilazioni che facciamo, con tutta la cura che abbiamo, saremo cibo per i vermi un giorno. So che è brutto da dirlo, è la verità, è la cruda e dura verità. Ma quando il nostro corpo morirà, noi non moriremo, perché il nostro corpo è solo il nostro involucro. Paolo lo chiama la nostra tenda. Avremo, ci stavo arrivando, sai che ci stavo arrivando? Avremo un corpo glorificato, sembra il gobbo quello del teatro che suggerisce, ma non mi mangio le battute che non devo. Gloria a Dio. Quando la Bibbia qua sta parlando di spirito, sta parlando di attitudine del cuore. Ok? Sta parlando di attitudine del cuore, sta parlando di quella che è la risposta del nostro cuore alle situazioni. Dio non ci ha dato uno spirito di paura per ricadere nuovamente sotto la schiavitù. E dice qua, noi abbiamo lo stesso spirito di fede che dice, come sta scritto, io ho creduto, perciò ho parlato, così noi abbiamo creduto e perciò parliamo. Voglio dirti che la fede parla. La fede non è soltanto qualcosa che sta nel cuore, non è qualcosa semplicemente che devi tenere qui dentro, la fede è qualcosa che va dichiarata nel nome di Gesù. Gesù ci insegna, abbiamo così tanti episodi, così tanti esempi nel Nuovo Testamento, ora ne prenderemo qualcuno. La donna del flusso di sangue è una donna che ci insegna esattamente come raggiungere un obiettivo, mantenendo la fede sull'obiettivo che ci siamo prefissati, andando verso Gesù e dichiarando la parola di Dio, sapendo che quello che stiamo credendo noi lo otterremo. Ma non è soltanto una fede nel cuore, lei aveva creduto e perciò ha parlato. Voglio chiederti stasera, quali sono gli obiettivi che stai mettendo davanti a te con il Signore? Quali sono gli obiettivi che Dio ha messo davanti a te? Quali sono le promesse che devi realizzare? Quali sono i miracoli che tu vuoi vedere? Quali sono le cose soprannaturali che vuoi realizzare nella tua vita? Ci sono due cose che sono importanti per ottenerle e per viverle. Lo devi credere con tutto il tuo cuore e lo devi dichiarare con la tua bocca. Questa è la legge della fede. Questa è la legge della fede. Se col cuore aver creduto e con la bocca avrai confessato, tu otterrai la salvezza e la giustizia. Questa è la parola della fede che noi predichiamo, dice Paolo. Se col cuore credi e con la bocca confessi, tu riceverai. Perché Dio è ricco ed è ricco verso tutti coloro che lo invocano. Se noi non dichiariamo ciò che noi stiamo credendo, noi non lo stiamo credendo. Perché la bocca parla dell'abbondanza del cuore. Ci sono persone che fanno riunioni di preghiera, che stanno ore e ore a piangere, a disperarsi, a gridare, a scepparsi i capelli per chiedere qualcosa a Dio, e quando finisce la riunione di preghiera gli dici, sorella, gloria a Dio, allora noi vedremo la gloria di Dio, e lei ti risponde, forse. Forse. Dopo tre ore, forse. E se non pregavamo tre ore, che facevi di suicidarmi? Forse. Sorella, gloria a Dio, fratello, noi abbiamo pregato per questo, noi vedremo Dio all'opera. Se Dio vuole. Se Dio vuole. Come se Dio vuole? Dio sta dicendo a te se tu vuoi. E Gesù che va dal cieco e gli dice, cosa vuoi che io ti faccia? Al cieco. Gesù chiede al cieco. Certo, il cieco gli poteva rispondere, signore, che fa, non ci vedi?
Gesù che dice al cieco: cosa vuoi che io ti faccia? E c'è il cieco con lui che mi sta prendendo in giro. No, c'è una motivazione spirituale dietro quella domanda. È come Gesù che va dal paralitico lì alla piscina di Betesda, gli va da lui e gli fa: vuoi essere guarito? Sono 40 anni che sono, e non ho nessuno che quando si muove l'acqua mi porta lì e tutti arrivano prima di me. Come voglio essere guarito? Le domande che Gesù fa sono per spronare la nostra fede, per farci comprendere che Lui è là perché ci ama e perché Lui desidera parlare con noi. Parla con Gesù, discuti con Gesù, arrabbiati pure con Lui, ma non uscire mai da una discussione senza avere fede. Ricordate il padre del fanciullo epilettico che arriva dai discepoli, gli porta il figlio discepolo e non sono riusciti a cacciare il demone? Ve lo ricordate? E domani ci faremo un po' di risate su questo, perché è troppo esilarante, troppo, troppo. Gesù si arrabbia perché il padre gli dice: ho portato i tuoi discepoli, ma non sono riusciti a cacciare il demone. E Gesù si arrabbia, dice: generazione incredula e perversa, fino a quando sarò con voi, portatelo qui. Arriva là, il demone si manifesta, Gesù caccia il demone. Anzi, prima di cacciare il demone, Gesù fa delle domande al padre: da quanto tempo gli succede questo? E il padre spiega. E poi alla fine il padre dice, scritto in Marco, capitolo 9, dice: Signore, ma se tu puoi qualcosa, ti prego, abbi pietà di noi e aiutaci. Ve lo ricordate? Se tu puoi qualcosa, ti prego, abbi pietà di noi e aiutaci. E Gesù cosa ha risposto? No, no. Se tu puoi credere, ogni cosa è possibile a te. Stiamo parlando di fede stasera, fratelli e sorelle. Stiamo parlando di fede. Signore, se tu puoi qualcosa, oh, abbi pietà di noi, aiutaci. Gesù ha detto: no, non hai compreso. Non è se io posso qualcosa, è se tu puoi credere che io posso fare. Non è se io posso, è se tu puoi. Noi scarichiamo tutta la responsabilità su Dio. Vi ricordate il lebbroso? Vi ricordate il lebbroso? Va da Gesù e dice: Signore, se tu vuoi, tu puoi guarirmi. Cosa ha detto Gesù? Certo che voglio, certo che voglio. E stesa la mano, lo toccò. Lui poteva anche non toccarlo il lebbroso, perché la Bibbia dice che Gesù anche con la parola stessa guariva e cacciava i demoni. Gesù dovette toccare il lebbroso, perché secondo la legge mosaica chi toccava un lebbroso diventava impuro. E Gesù stava dimostrando qualcosa, stava dicendo: non c'è nessuna malattia e nessuna condizione che possa rendere impuro me, ma se io ti tocco io renderò puro tutto il tuo corpo. Alleluia, Gesù è al di sopra della malattia, Gesù è al di sopra di ogni situazione. Non può sconfiggere il nostro Gesù. Gesù ha steso la sua mano e ha detto: sii guarito. Alleluia. E al padre e al figliolo del fanciullo epilettico: Signore, se tu puoi qualcosa, abbi pietà di noi, aiutaci. E Gesù ha detto: no, se tu puoi credere, ogni cosa è possibile a chi crede. Sentite la risposta del padre: sì, Signore, io credo, sovvieni alla mia incredulità. Vi siete mai chiesti questa domanda? Il problema l'aveva il figlio o l'aveva il padre? Però sembrava quasi un po' bipolare il padre. Sì, Signore, io credo, sovvieni alla mia incredulità. Che significa? Sì, Signore, io credo. Aiutami a credere. Non c'è speranza quando troviamo religiosità nella vita delle persone. Devi smantellare tutto e buttare tutto giù e ricostruire tutto da capo. Gesù ha detto: ok, vabbè, non c'è problema. Ci penso io. Dio supera anche le nostre fasi religiose. Dio supera anche gli ostacoli che noi mettiamo, perché Dio alla fine guarda il nostro cuore. A me non guarda la tecnica. Nessuno vi potrà dire: se tu dici esattamente queste parole succederà esattamente. No, non è una ricetta. Dio guarda esattamente il cuore, ma riempi la tua bocca di fede, anche se tecnicamente non è giusto, ma Dio guarda la semplicità e la bellezza del tuo cuore. Riempi la tua bocca di fede, anche se dici papalate una dietro l'altra, se sono piene di fede, Dio opererà nel nome di Gesù, perché Lui ti ama, perché è pazzo di te. Maozi, ridi nel nome di Gesù, ridi. Sorridi, non ti riprendono, stai tranquilla, sorridi. Alleluia. Sono quelli che sono qui in agguato da altre comunità, no? No, non sto parlando di te. Alleluia. Sono quelli che sono mandati per vedere. Vediamo chi è venuto stasera. Vediamo che cosa stanno predicando. Alleluia. La fede è la cosa più semplice che esista sulla faccia della terra. La cosa più semplice che esista sulla faccia della terra. La fede è lo strumento che Dio ti ha dato per regnare nel nome di Gesù. Per regnare. Ed è importante che noi cambiamo il nostro modo di pensare, perché se noi non parliamo, se noi non dichiariamo le promesse di Dio per come le stiamo credendo, in realtà non le stiamo credendo. Voglio incoraggiarvi a parlare la parola di Dio, perché in un modo o in un altro parlerete. In un modo o in un altro la vostra bocca si riempirà, la nostra bocca si riempirà di parole. C'è una potenza incredibile nella nostra lingua, nelle parole che noi diciamo. Morte e vita sono in potere della lingua. Ho visto figli morire a causa delle maledizioni dei propri genitori, per come i genitori li hanno maledetti. Li ho visti morire con tumori, chiamati dalla madre. Io ho visto cose sconcertanti. Di uomini e donne che si sono attirati addosso le malattie dei padri e degli avi. Perché? Perché dicevano e continuavano a dire: mio nonno è morto di questa malattia, mio padre è morto della stessa malattia e io morirò della stessa malattia alla stessa loro età. Hanno lanciato come degli arpioni parole di Dio, la parole di fede negativa nel loro futuro, e sono arrivati lì proprio dove loro hanno lanciato le loro parole. Ho visto situazioni straordinarie cambiare in maniera soprannaturale. Ho visto uomini e donne guariti di cancri, di tumore, alzarsi dalle sedie a rotelle, ciechi recuperare la vista, semplicemente non perché c'era il grande unto che andava a ministrare, ma semplicemente perché uomini e donne semplici come te e come me hanno cominciato a credere, a dire: no, io vedrò la gloria di Dio nella mia vita e io non mi accontento di stare sulla sedia a rotelle, non mi accontento di avere questo problema ai miei occhi, non voglio avere questo problema nelle mie orecchie, io so che per le sue lividure sono guarito.
Alleluia.
C'erano due donne che erano ad una campagna evangelistica, tutte e due nella sedia a rotelle, erano madre e figlia. C'aveva una malattia ereditaria. La figlia era stata più precoce della madre ad andare nella sedia a rotelle. C'era questo famoso evangelista che quando predicò la parola di Dio predicò con tale semplicità, dicendo e dichiarando che per le lividure di Gesù noi siamo stati sanati e che la volontà di Dio è che noi stiamo bene. Che la volontà di Dio non è che noi siamo guariti, ma che siamo in salute. Che la volontà di Dio è che la malattia stia lontano dal tuo corpo. Che la volontà di Dio è che se anche tu sei malato, Lui vuole intervenire e fare un miracolo nella tua vita. Questa è la volontà di Dio. Dio vuole guarire tutti, nessuno escluso. Questo è quello che è scritto nella scrittura e noi non possiamo andare contro. Gesù guariva tutti coloro che erano sotto il dominio del diavolo, perché Dio era con lui. Gesù è stato manifestato per distruggere le opere del diavolo e Gesù non ha mai rifiutato una guarigione a nessuno, mai. E Gesù ha detto: chi ha visto me ha visto il Padre. Vuoi sapere come Dio guarda Gesù? Se Dio non è come Gesù, non è Dio. So che è un'affermazione forte quella che vi sto facendo. Se Dio non è esattamente come Gesù, non è Dio. Vuoi conoscere Dio? Guarda Gesù. Non guardare a Paolo. Non guardare a Davide. Non guardare a Mosè. Non guardare a Pietro. Non guardare a Giovanni. Non guardare ad Elia. Non guardare ad Abramo. Vuoi sapere com'è Dio? Guarda Gesù. Lui mette il faro sull'antico patto e sul nuovo patto. Lui è l'impronta della sua essenza. Lui è lo splendore della sua gloria. Lui è il principio e la fine. Lui è l'alfa e l'omega. Lui è il primo e l'ultimo. Lui è la stella del mattino. Lui è la porta. Lui è il buon pastore. Lui è la via, la verità e la vita. E nessuno va al Padre se non per mezzo di Lui. Lui è Dio. Alleluia. È Gesù che sempre rimarrà. Quest'uomo predica la parola in maniera semplice, dimostrando con la scrittura che la volontà di Dio era guarire, sanare, spezzare il legame di Satana, rompere i legami del nemico e sciogliere ogni cosa che ti ha tenuto legato con il passato. Alla fine della predicazione scende e va a pregare per i malati. Pregheremo stasera per i malati. Va a pregare per la madre, mette tutta la sua fede, non succede niente. Prega per la figlia e la figlia si alza dalla sedia a rotelle e comincia a camminare. Quel messaggio che lui aveva predicato era stato registrato. La madre va a casa scoraggiata, contenta per la guarigione della figlia, naturalmente, che la reputava più importante della sua, chiaramente. Non fece una cosa intelligentissima, comprò il CD, la cassetta, erano molti anni fa, la cassetta di quella predicazione. Sapete cosa fece? Per 6 mesi, ogni giorno, si ascoltò quella cassetta. E il predicatore diceva, tu puoi ricevere guarigione, anche ora, ovunque tu sei, se sei qua o se sei a casa, se stai ascoltando in questa serata o se la stai ascoltando nella casa tua, dopo mesi. Tu puoi essere guarita e se tu credi con il tuo cuore e lo confessi con la tua bocca, Lui ti alzerà da quella sedia a rotelle e tu vedrai la sua gloria nella tua vita, perché Dio l'ha fatto in altri e lo può fare anche in te, perché sei esattamente speciale come chiunque altro. Alleluia. E quella donna ogni giorno pregava e diceva, Signore io credo, Signore io credo. Io credo che tu mi puoi guarire, io credo che tu mi puoi guarire. E ogni giorno metteva quella cassetta e ascoltava, per le lividure di Gesù Cristo tu sei stata sanata. Quella parola che martellava, dice la Bibbia, la parola è come un martello che spezza il sasso, e tu batti sul sasso, e batti sul sasso, e batti sul sasso, arriverà al 100° colpo che quel sasso si aprirà. Non perché hai dato l'ultimo colpo più forte, ma perché mentre davi quei colpi, anche se non vedevi niente all'esterno, la roccia si stava spriciolando all'interno. Alleluia. E mentre noi ascoltiamo la parola di Dio, riceviamo parole di Dio, qualcosa comincia a succedere dentro di noi. Anche se non vediamo niente all'esterno, la parola di Dio rompe quel cuore di pietra che abbiamo dentro, rompe quelle incredulità. E quella donna dopo 6 mesi era lì ad ascoltare dopo 6 mesi, pensate, 6 per 3, 18, dopo 180 giorni era ancora lì ad ascoltare quella predicazione. E quella mattina, una mattina come tutte le altre, la figlia era andata a lavorare, aveva ripreso il suo lavoro dopo essere stata guarita. Era lì sola, ascoltava, era messa lì in preghiera sulla sedia a rotelle. È arrivato a un certo punto il predicatore disse, come tutte le altre volte che avevo ascoltato, disse, ora se tu puoi credere e se lo dichiari, tu puoi essere guarito. E qualcosa accadde, qualcosa accadde dentro di lei, quella roccia si spezzò. Perché in quel momento lei realizzò quello che è successo nella vita di Giobbe, dicendo, il mio orecchio aveva sentito parlare di te, ma ora il mio occhio ti vede, ora sto riuscendo a vedere me stessa alzata e perfettamente guarita, ora io sto riuscendo a vedere me stessa fuori da questa condizione di malattia, e io dichiaro che ora E quando la cassetta finì, lei puntò le braccia su quella sedia dove lo faceva ogni giorno, si alzò come faceva ogni santo giorno, ma questa volta non era solo spinta dalla forza delle sue braccia, questa volta c'era forza nelle sue gambe. Si alzò in piedi e rimase in piedi, diede un calcio alla sedia a rotelle e disse: qualunque cosa succederà, io rimarrò qui. E se anche dovessi cadere a terra, non ritornerò mai più su quella sedia. Sapete cosa è successa? Non è caduta per niente a terra. Era debole, tremava, ma quando sua figlia ritornò a casa, sua figlia si spaventò, perché la vide in piedi con le braccia alzate, glorificando Dio. Qualcosa succede quando tu continui a credere e a dichiarare la parola di Dio dentro di te. La roccia dell'incredulità comincia a scretolarsi a poco, ma hai bisogno di continuità. E noi non ci rendiamo conto che noi diamo più valore ad una ricetta che ci scrive il medico. Se ti dice: signora, sa pigliare sta pillola mattina, pomeriggio e sera. E non è che può sbagliare. Se la deve prendere, gli antibiotici, ogni giorno allo stesso orario, per 5 giorni. E se avessimo la stessa costanza con la parola di Dio, come dice la Bibbia, che la sua parola è medicina per il nostro corpo.
Alleluia!
È medicina per il nostro corpo. E se usassimo la fede, non più per piangere, per piagnucolare, per disperarci davanti a Dio chiedendo ed invocando un miracolo, ma se cominciassimo a usare la fede prendendo autorità sul diavolo, cominciando a dichiarare al nemico: levati le tue mani dalla vita dei miei figli, io non ti permetto più di portarti i miei figli con te, non te lo permetto più, non ti permetto più di tenere legato la vita di mio marito. E se non succede oggi, continuerò finché non succederà. Batterò il martello sulla pietra finché non vedrò quella pietra frantumarsi. Nel nome di Gesù io vedrò la gloria di Dio nella mia vita, perché io ho creduto e perciò lo dichiaro con tutto il mio cuore. Lo dichiaro con tutto il mio cuore. Lo dichiaro con tutto il mio cuore. Ci fu un uomo che cominciò a credere con tutto il suo cuore che la guarigione era la volontà di Dio e cominciò a predicare come mai aveva fatto prima. Lui non credeva perché veniva da una denominazione dove gli avevano insegnato che i miracoli erano terminati dai tempi di Gesù. Lo Spirito Santo gli parlò e gli fece vedere questa verità della scrittura che è sempre stata là, che non se n'è mai andata, cioè che la volontà di Dio è guarire, fare segni, prodigi e miracoli. Alleluia. E lui cominciò a credere e cominciò a predicare. Sapete cosa è successo? Nella sua comunità, che era una comunità molto religiosa, lui cominciò a predicare sui miracoli e la gente cominciava ad andarsene via perché non erano d'accordo con lui. E lui doveva scegliere se perdere la comunità o continuare a rimanere fedele alla parola di Dio. Cominciò a pregare per i malati. Sapete cosa successe? Niente. Continuò a pregare per i malati la domenica successiva. Sapete cosa succedeva? Niente. Assolutamente niente. Andò avanti, sapete per quanto tempo? Per 8 mesi. 8 mesi. Lui imponeva le mani, prendeva autorità e diceva: nel nome di Gesù io reclamo la guarigione nella vita di questa sorella. Sapete cosa succedeva una settimana dopo? Quella sorella moriva. Dicevano che avevano l'unzione per la morte, non per la guarigione. Lui pregava e le persone morivano. Faceva più funerali che battesimi. Faceva più funerali che matrimoni. Celebrava più funerali che nascite nella chiesa. La chiesa quasi si svuotò, ma lui aveva creduto con tutto il suo cuore che la guarigione era la volontà di Dio, aveva messo fede nella parola di Dio e non mollava. Diceva: anche a costo di rimanere sola mi impongo io le mani da solo. Finché una domenica, mentre stava predicando e stava continuando a dichiarare la parola di Dio, una persona che aveva problemi agli occhi cominciò a gridare dal fondo della sala: ci vedo. Cominciò a gridare: ci vedo, Dio mi ha aperto gli occhi, ci vedo. Si alzò, la gente era tutta sconvolta, quei pochi Allora la persona che era lì con la sedia, con le stampelle, si alzò in piedi, andò avanti, e mentre andava avanti il Signore aveva guarito. Senza che nessuno pregava per lui, si era creato l'ambiente di fede, si era creato un ambiente dove la presenza di Dio in maniera spontanea produceva miracoli. Sapete cosa è successo? Successo nell'arco di qualche mese, migliaia e migliaia e migliaia di persone arrivarono in quella comunità e Dio fece una valanga di miracoli in segno di benedizione. Dio onora la tua fede. Dio onorerà sempre la tua fede, ma è importante che tu la credi ed è importante che tu lo dichiari nel nome di Gesù. È importante che tu credi ed è importante che tu dichiari nel nome di Gesù. E voglio terminare con Marco capitolo 11 e poi preghiamo. Marco capitolo 11 versetto 12. Marco 11:12. Il giorno seguente, usciti da Betania, egli ebbe fame, vedendo da lontano un fico che aveva solo delle foglie, andò a vedere se vi trovasse qualcosa, ma avvicinatosi ad esso non vi trovò altro che foglie, perché non era il tempo dei fichi. Allora Gesù, rivolgendosi al fico, disse: nessuno mangi mai più il frutto da te in eterno. E i suoi discepoli l'udirono. Andiamo avanti. Versetto 20. Il mattino seguente, ripassando vicino al fico, lo videro seccato fin dalle radici. E Pietro, ricordandosi, gli disse: Maestro, ecco il fico che tu maledicesti, è seccato. Wow, Gesù! Quello che tu dici funziona. Straordinario, Pietro. Allora Gesù, rispondendo, disse cosa? Abbiate la fede di Dio. È strano come Gesù non gli disse abbiate fede in Dio. Gesù disse: abbiate la fede di Dio. E poi Gesù spiega, dice: perché chiunque dirà, per favore ditelo insieme, chiunque dirà, la fede funziona con chiunque. La fede non è per i pastori o per i ministri, per gli apostoli, per i profeti, la fede è per tutti. Amen. Gesù ha detto in Marco 16, questi sono i segni che accompagneranno coloro che avranno, non coloro che frequentano la comunità, non i segni che accompagnano i ministri, non i segni che accompagnano chi dà la decima, non i segni che accompagnano chi è sottomesso, non i segni che accompagnano quelli che hanno l'etichetta, la giacca e la cravatta o il velo. No, questi sono i segni che accompagneranno coloro che avranno creduto nel mio nome. Due punti. Uno, cacceranno i demoni. Dillo alla persona accanto a te: tu sei abilitato a cacciare i demoni. Domani parleremo di questo. Tu sei abilitato a cacciare i demoni nel nome di Gesù. Molti credenti si fanno cacciare dai demoni. Ci sono persone credenti che dopo 20 anni di fede ancora si spaventano se qualcuno si manifesta. Escono fuori dalla stanza e dicono: sorella, perché stai andando via? No, perché non vorrei che stanotte poi mi venga a trovare o qualche visita strana. E ci sono quelli che vengono dopo una serata di liberazione, il giorno dopo vengono a te, ti chiamano e ti dicono: non sono riuscito a dormire tutta la notte, ho avuto un mal di testa, ho sentito delle presenze strane. Non è che per caso quei demoni che avete cacciato... Sorella, dove sei stata in tutti questi anni? dimmi dove frequenti così non mando nessuno. Che stavo leggendo?
Marco 11.
Abbiate la fede di Dio. Dice, perché in verità vi dico, in verità io vi dico che chiunque dirà. Non è straordinario che tutti noi, tutti, ognuno di noi, personalmente, singolarmente, possiamo veramente vivere e sperimentare il soprannaturale? E tu non hai bisogno di qualche super unto sopra di te, non hai bisogno di qualche copertura sopra di te per farti vedere il soprannaturale? No, tu, nella tua semplicità, nella tua tranquillità, puoi vedere la gloria di Dio nella tua vita. Tu puoi vedere miracoli che fino ad oggi hai solo sognato e immaginato. E non hai bisogno di qualcuno che ti unga o che ti benedica. Devi semplicemente credere con semplicità nella parola di Dio. Così lui ha detto, così sarà. Amen. Chiunque dirà, ditelo insieme a me, chiunque dirà a questo monte, spostati e gettati nel mare, se non dubiterà in cuor suo, ma crede che quello che dice avverrà, qualunque cosa dirà, gli sarà fatto. Ok, lo ripetiamo con fede stavolta. Ok? Marco 11:23. In verità io vi dico, chiunque dirà a questo monte, spostati di qui e gettati nel mare, e non dubiterà in cuor suo, ma crede che quello che dice avverrà, qualunque cosa dirà, gli sarà concesso. Lo ripetiamo di nuovo? In verità io vi dico, chiunque dirà a questo monte, spostati di qui e gettati nel mare, se non dubita in cuor suo, ma crede che quello che dice avverrà, qualunque cosa dirà, gli sarà concesso. Aspetta. Sapete invece come siamo noi? Gli evangelici pentecostali sono quelli proprio specializzati ad andare contro quello che Gesù ha insegnato. Che? È caduto qualcuno, insomma. Gli evangelici pentecostali, vi spiego il perché. Perché Gesù ha detto, quando pregate, non usate inutili ripetizioni, perché i pagani pensano di essere esauditi per il gran numero delle loro parole. Noi cosa facciamo? Noi cominciamo a pregare, non ce la faremo più, non ce la faremo più. Sapete perché? Perché noi non crediamo a quello che stiamo dicendo. Dobbiamo usare il nome di Gesù 50 volte perché non abbiamo fede che una volta basta. Quanto devi pregare per ottenere qualcosa? Io ti chiedo, facciamo queste discussioni perché sono importanti. Perché noi spendiamo molto tempo chiedendo a Dio, mentre Dio dice chiedi una volta sola e basta. Chiunque chiede, riceve. Se tu credi che quando hai chiesto hai ricevuto, non chiedi più. La domanda è, perché continui a chiedere? Perché non credi in quello che hai chiesto. È talmente semplice, è quasi matematico, vero o no? Hai pregato per una cosa, si è alzato, il giorno dopo ritorni e chiedi la stessa cosa. La domanda è, perché? O Signore dice, o capire. Signore, ti prego per questa cosa, Signore dice, l'ho capito. Signore, ti prego, sì, me l'hai detto ieri. Signore, ma ti prego per questo? Sì, me l'hai detto anche l'altro ieri. È 4 anni che me lo stai chiedendo ogni giorno. Signore, ma allora perché non mi rispondi? Perché me lo stai chiedendo senza fede. Me lo vuoi chiedere almeno una volta con la fede? Me l'hai chiesto 1000 volte ma senza crederci. perché se tu credessi veramente chiederesti una volta, dopodiché ringrazieresti, perché il ringraziamento è il linguaggio della fede. Le vostre richieste, dice la Bibbia, dice Paolo, non siate con ansietà solleciti, ma siano le vostre richieste rese note a Dio mediante preghiera e supplica con preghiera, chiedi, supplica, scippi di capire, tagli di vini, fai quello che vuoi, ma alla fine, fai quello che vuoi, ma alla fine, ringrazia. Giovanni dice, prima Giovanni 5, versetto 14, questa è la fiducia che abbiamo davanti a Dio, che se gli domandiamo qualcosa secondo la sua volontà, noi sappiamo che Egli ci ascolta. E se sappiamo che Egli ci ascolta, noi sappiamo di avere già le cose che gli abbiamo chiesto. Marco 11, 24 dice un'altra cosa. Perché vi dico che tutte le cose che domandate pregando, tutte le cose che domandate pregando, credete di riceverle e le otterrete. È talmente semplice il Vangelo, è talmente una bella notizia che è difficile da crederci. Noi abbiamo l'unzione per complicarci la vita invece. Noi abbiamo un'abilità incredibile proprio di complicarci la vita. Ma chiedi e ricevi? No. 10 passi per essere esauditi da Dio in preghiera. 5 punti per essere benedetti. 20 punti per una vita prospera. 15 punti per una famiglia benedetta. 7 punti per trovare un lavoro. 5 punti per trovare una moglie. 3 punti per eliminare la suocera. Sempre stessa suocera. Dio è semplice e noi ci complichiamo la vita. Gesù ha detto, non pensate di essere esauditi per il gran numero delle vostre parole, perché sono i pagani che credono a questo. No, noi siamo lì con il piatto di pasta fumante. E quando preghiamo, cosa dobbiamo fare? Dobbiamo partire dalla Genesi e arrivare all'Apocalisse. E il piatto di pasta diventa corda. Perché? Fermi tutti, dobbiamo pregare per i cibi. Preghiamo. Veniamo da una conferenza, abbiamo fatto 50 riunioni. Dobbiamo ancora pregare per i cibi? Allora prega tu, fratello. Signore, grazie. Amen. Bibbia dice di prendere i cibi con rendimento di grazie. Devi ringraziare Dio per chi ha seminato il grano che poi ha creato la pasta che tu stai mangiando. No? Poi facciamo le preghiere su che benedici le mani di chi l'hanno preparato. Le mani, perché le mani? Perché le mani? Non benedici chi l'ha preparato, no, benedici le mani. I piedi no. E gli stomaci di quelli che stanno per mangiare neanche. No, benedici solo le mani. Noi siamo strani. Io ho scoperto che nelle nostre comunità abbiamo creato più psicopatici noi che i problemi di questo mondo. Abbiamo creato dei mostri, non sanno più stare nella società. Tu li saluti pace. Vanno in giro con quello sguardo spiritato, tu non sai se è posseduto o se viene da qualche setta religiosa, da qualche parte. Noi creiamo dei mostri. Forse non riusciremo a riempire le comunità, ma se riaprono i manicomi abbiamo un successo enorme. Il Vangelo è semplice. Semplice. È semplice. Credi. C'è qualcosa di complicato? Tutte le cose che domandate pregando, se credete di riceverle, le otterrete. Da oggi in poi, concludo. Da oggi in poi. Da oggi in poi. Quando tu chiedi qualcosa,
chiedilo una volta sola, però quando lo fai chiedilo con fede. Magari aspetta prima di esprimerti con le parole, però fai una cosa seria davanti a Dio. Quando ti esprimi con parole di richiesta, falle piene di fede, e quando le fai tu saprai che Lui ti ha ascoltato. Amen. E quando dirai nel nome di Gesù, quello è il sigillo. Amen. Saremo ancora, non hai ricevuto quello per cui stai pregando, l'ho già ordinato, guarda in viaggio. Una volta un fratello ebbe una visione, ebbe la visione della sua richiesta di preghiera, questo è interessante per molti, ebbe la visione del lì, quando lui chiese le cose a Dio, lui aveva fatto una richiesta specifica di una cosa materiale, lui chiese a Dio, in quel momento proprio vide la visione di quello che stava succedendo in cielo, e vide che nel momento in cui lui disse grazie Signore, lui vide partire un angelo dal cielo con la cosa che aveva chiesto. E lui fu entusiasmato. Però passò un giorno, passarono due giorni, passarono tre giorni, lui ringraziava. È arrivato a un certo punto, al quinto giorno, che lui aveva testimoniato, aveva detto, sai, ho pregato Dio, ma stavo, ho avuto questa visione. E un giorno, dopo il quinto giorno, un fratello andò da lui e disse, sapete, noi i fratelli che invece di incoraggiarci, non ci basta il diavolo, no? Pure i fratelli poi devono scoraggiarci, e invece di incoraggiarci ci vuole, ehi, com'è finita con quella cosa? Ti è arrivata? E quel fratello era lì e disse, non so perché Dio sta tardando, forse non era la sua volontà. E subito ebbe un'altra visione, gli aprì proprio il mondo spirituale, lui vide quell'angelo che stava venendo proprio lì accanto a lui, che si è fermato ed è tornato indietro. Ha detto no, Signore, no, si è buttato in giro, io credo Signore, io credo. E lui vide esattamente la consegna di quella cosa che gli è arrivata. Spiritualmente parlando, gli è arrivata letteralmente nelle mani in visione. Il giorno dopo lui ha avuto esattamente quello che aveva chiesto. Ma fu talmente una cosa così importante, perché lui vide che nel momento in cui credette, la risposta è partita. Nel momento in cui ha dubitato, la risposta si è bloccata. Amen che si è bloccata? Sono principi spirituali. Vi ricordate la visione di Daniele? Daniele al capitolo 9, capitolo 10, scusate. Al momento in cui ti sei messo in cuore di conoscere, è partito un angelo, ma ci sono voluti 21 giorni perché c'è stata una battaglia, c'è stata una resistenza. Noi dobbiamo credere che quando chiediamo le cose, Dio ci sta ascoltando. Amen? Senza fare preghiere chilometriche, perché non servono né al cielo né alla terra, servono solo all'inferno. Non servono a Dio, non serve. A chi serve? Serve a noi. Perché più ripetiamo, più ci convinciamo. No? Che stiamo, sì, ci sono quasi, sto quasi per credere in quello che sto chiedendo, e più lo chiediamo e poi sentiamo la fede montare dentro di noi. No, non fare così. Prima di parlare sta in silenzio, ma quando pronunci parole, pronunciale con fede. È meglio non chiedere se non hai fede, perché non succederà niente. Chiedi invece di aiutarti, chiedi a qualcuno che possa incoraggiarti, ascolta ministrazioni di fede. E qua dovrei dire una cosa, avevo detto che stavo finendo, eh? Non stare accanto a gente negativa, Non fraintendetemi, noi siamo chiamati a stare con tutti, non fraintendetemi. Voglio essere specifico in quello che sto dicendo perché non voglio essere frainteso. Noi dobbiamo stare con tutti. Ma ci sono momenti particolari della nostra vita quando dobbiamo realizzare dei miracoli che non abbiamo bisogno del fratello o della sorella che dice o dire che il Signore vorrà così, o dire che questa malattia è da parte di Dio, o dire che ti devi portare questa croce, o dire che il Signore evidentemente non ti vuole rispondere, vuol dire che c'è qualche peccato nascosto, vuol dire che dobbiamo spezzare qualche maledizione. Quando sei in una fase critica dove hai bisogno di fede, sbarazziti delle persone che sono negative e diglielo in faccia: mollami per una settimana, mollami. Fra una settimana vengo e ti impongo tutte e due le mani per i piedi se vuoi, ma per una settimana mollami. Ho bisogno di gente di fede, ho bisogno di ambiente di fede. L'altro giorno eravamo a Napoli, dopo una riunione una sorella si è fatta tutta la riunione piangendo. Ho detto non gli piacerà il messaggio, ho fatto qualcosa che non va, poverina, piangeva dall'inizio fino alla fine. Ha detto fra poco cade a terra, ce dobbiamo pregare per lei. Alla fine della riunione abbiamo pregato, lei vede, ti posso abbracciare? Sorella, che hai? Dopo 20 anni è la prima volta che esco da un culto edificata. Dopo 20 anni è la prima volta che vado ad una riunione e non mi sento né giudicata né condannata. Ho saputo dopo che aveva avuto problemi con suo marito, si era separata, divorziata, aveva avuto diverse problematiche ed era stata molto massacrata. Noi siamo proprio specialisti nel massacrare le persone. Dice, per la prima volta dopo 20 anni sento che Dio non è contro di me, ma che lui è per me. Ho detto, sorella, quale comunità frequenti? L'inferno? Ma dimmelo, quale comunità frequenti? Dimmelo, così non mandiamo nessuno lì. Magari sei per sbaglio, mi capita l'indirizzo della tua comunità, dimmi qual è. Liberati da ambienti dove regna l'incredulità. Liberati da ambienti dove regna il giudizio, dove regna la condanna, dove ti fanno sempre sentire schiacciato, ti mettono sempre un peso, e quando ti senti libera, no, non è possibile che ti senti così libera. E nelle fasi in cui dobbiamo credere in Dio per un miracolo, abbiamo bisogno di gente di fede attorno a noi. Circondati di gente migliore di te. Mi capisci in che senso lo sto dicendo? Di gente che veramente crede, di gente che dichiara la parola, di gente che accanto a te ti dice io ti sostengo nel nome di Gesù. Qualunque sia il problema, tu hai un amico accanto. Ah, io sono un Jonathan per te. Non ti lascio, non ti mollo. Circondiamoci di gente che sa dare parole di fede alla nostra vita, che ci rialza. Alleluia. Amen. La fede è lo strumento che Dio ci ha dato per vedere e realizzate le sue promesse nella nostra vita. Alziamoci in piedi, dai. Alleluia. Ci sono persone qui che hanno bisogno di guarigione. Venite avanti per favore, vogliamo pregare per voi. E chiedo a tutti i fratelli che ci hanno aiutato oggi a ministrare. Alleluia. Voi state vedendo che noi l'offerta la facciamo sempre alla fine, perché stiamo dando priorità assoluta al messaggio, alla parola e all'amministrazione. Ok? Spero che voi stiate vedendo questo, perché desideriamo con tutto il cuore che le persone che sono qui ricevano il più possibile. Alleluia. Io so che Dio si prenderà cura di noi in un modo o in un altro. Alleluia. Chiedo ai fratelli e ai responsabili per favore di venire, vogliamo pregare insieme, cortesemente. Alleluia. Alziamo le nostre mani, dai, tutti insieme. Dio farà la via. Ciao.
Lui lo farà. Ciò che lui ha detto, noi lo faremo. miracoli stasera. Credilo, credilo.
Persone qui, il fratello prima ha avuto delle parole di conoscenza, se ci sono delle persone che rispondono, credo che ci sono, perché sono parole che sicuramente venivano dall'alto, sono persone che hanno quelle malattie, cancro, diabete, situazioni che sono state descritte, per favore venite avanti, venite il fratello anche qua responsabile, pregherà per queste persone, per favore credete in Dio per miracoli stasera. Non accettate la condizione nella quale siete. Voglio dirvi anche una cosa, ci sono miracoli che succedono istantaneamente, ci sono miracoli che succedono dopo, non scoraggiatevi. Abbiamo visto miracoli straordinari quando le persone erano sole a casa, mentre erano in bagno da sole, mentre erano nel loro salone. Non vi scoraggiate, mantenetevi confessati la parola di Dio per la vostra vita. Lui è con te, Lui non è contro di te. E questa sera Dio farà qualcosa. Sento che il Signore vuole sbloccare il ginocchio di qualcuno in maniera particolare. Sono persone che hanno problemi alla schiena in maniera particolare. Dio vuole guarirti stasera. Dio vuole guarirti stasera.
Ministriamo nella potenza dello Spirito Santo, ministriamo profeticamente, dai.
Yeah.
questa sera con semplicità, ricevi da Lui, ricevi da Lui. È la tua fede che fa la differenza, non solo la fede di chi ministra. Alleluia. Corra la signora, perché Dio è fede, Lui è fede.
Thank you.
domani sera ministreremo in maniera diversa. Dopo che faremo l'insegnamento, chiederemo a tutti voi di ministrare. Tutti voi pregherete per i malati, caccerete demoni se ce ne sono da cacciare, però è importante che comprendiamo questo principio fondamentale. I segni accompagnano i credenti. Amen. Non è per i responsabili, non è per i ministri. A volte si fa perché magari non si conoscono le persone. Domani getteremo delle basi e desideriamo che tutti quanti voi, quelli che saranno presenti chiaramente e quelli che lo desiderano, possano pregare per le persone che hanno difficoltà. Ok? Il nostro desiderio è che voi andiate avanti. Che imparando certi principi ognuno sia messo in condizione di operare in maniera autonoma, in accordo alla parola di Dio che dice che sono segni che accompagnano coloro che credono. Amen. Alleluia. Non sono i segni dei ministri, sono i segni dei credenti. Possiamo pregare insieme? Dai la mano alla persona accanto a te, per favore. Prima di andare a casa faremo la nostra offerta. Come sapete, non vi facciamo prediche né studi biblici sul dare. L'unica cosa che vi chiediamo è semplicemente siate sensibili allo Spirito Santo. Amen. In tutto quello che fate, nel vostro parlare, nel vostro predicare, nel vostro pregare, nel vostro testimoniare, nel vostro dare, lasciamo che sia lo Spirito Santo a guidarci. Amen. Alleluia. Una cosa è certa, Dio ama un donatore allegro. Se non sei allegro nel dare, non dare. Non dare. Ok? Alleluia. Però se diamo, diamo con gioia, diamo con entusiasmo, sapendo il motivo per il quale lo stiamo facendo. Se lo facciamo è perché non vogliamo soltanto essere benedetti noi, ma vogliamo benedire la vita di tante altre persone. Vogliamo che queste riunioni come queste possano farsi più spesso. Amen. In altre parti, in altre città, lo desideriamo con tutto il cuore. Che le persone veramente siano liberate dalla religiosità, dalle paure, e che possano entrare nel destino che Dio ha preparato per loro. La potenza di un corpo sta nella efficacia di ogni singola parte. Dio vuole che tu e Dio siamo efficaci. Padre, noi ti ringraziamo stasera. Con tutto il nostro cuore vogliamo dirti grazie per come tu ti prendi cura di noi, grazie per come ci parli, grazie perché alcune cose magari le abbiamo, siamo venuti a conoscenza di alcune cose ma non le abbiamo comprese. Ed è per questo Spirito Santo che ti chiediamo non solo una conoscenza, ma principalmente la rivelazione della tua parola e del tuo carattere, della tua natura, quello che ci cambia veramente. E noi per questo ti ringraziamo con tutto il cuore. Grazie per questa serata, grazie per la notte meravigliosa che ci darai, e grazie perché domani sarà un giorno straordinario. Grazie, grazie, grazie per la bellezza di questi miei fratelli, di queste mie sorelle. Grazie per la bellezza della Chiesa, grazie per la bellezza del corpo di Cristo, che è la cosa più bella che esista sulla faccia della terra. Grazie per ognuno di noi e grazie per tutti coloro che aggiungerai nei prossimi giorni, nei prossimi mesi, nel nome di Gesù. Amen. Domani alle 10:30 abbiamo questa riunione, se volete venire lì. Nel pomeriggio saremo di nuovo qui alle 16:30 e poi la sera la riunione conclusiva alle ore 20. Dio vi benedica, buonanotte, facciamo la nostra offerta, andiamo a casa. Buonanotte a tutti.